Dicevo, dopo il passaggio attraverso il reticolo endoplasmatico, i diversi compartimenti del Golgi, dal cis-Golgi al trans-Golgi, arriviamo alla produzione di vescicole, e sono vescicole che potranno avere un contenuto diversificato, perché esiste una possibilità di smistamento delle proteine in funzione della loro destinazione finale. L'altro aspetto che avevamo già anticipato è la specificità di interazione tra la vescicola e il target, cioè il bersaglio, l'elemento cellulare con la quale questa stessa vescicola potrà fondersi. E avevamo già visto che esistono categorie di molecole che sono chiamate queste molecole SNARE, tra quelle che sono espresse dalla vescicola e quelle che sono espresse dal compartimento target c'è la complementarietà, e dunque esistono diverse tipologie di SNARE vescicolare, diverse tipologie di SNARE target, e l'interazione tra appunto molecole che hanno affinità fra di loro promuove l'avvicinamento dei due doppi strati fosfolipidici e un avvicinamento tale da permettere la fusione tra i due strati, ed è quello che ho ripreso qua. Perciò una vescicola, un target, la vescicola del compartimento target, che potrà essere anche la membrana plasmatica stessa, un avvicinamento, una fusione, in modo tale da avere dopo una continuità tra quella che era la membrana della vescicola con la membrana del compartimento target. Vedete attraverso questo tipo di immagine che sia le proteine sia i lipidi che costituiscono la vescicola, e in particolare la parte membranare della vescicola, dopo sono in continuità con l'elemento membranare target. Questo è importante perché permette anche un rinnovamento degli elementi che costituiscono le diverse membrane interne alla cellula. Esistono però dei sistemi, dicevamo, anche di regolazione. Ad esempio, lo smistamento può portare sempre alla produzione di vescicole di secrezione, ma in alcuni casi la fusione tra la vescicola e il compartimento target avviene subito, in altri casi avviene soltanto in seguito a un segnale cellulare. Se la fusione, qua sono rappresentate vescicole che fuoriescono dal transgolgi, che contengono nella loro composizione, sia nella parte membranare che nella parte del lume di questa vescicola, del suo contenuto, un contenuto diverso. Qualcuna di queste cellule si dice che ha una fusione costitutiva, cioè di default avviene subito la fusione. In altri casi le vescicole sono pronte, sono nello spazio al di sotto della membrana plasmatica, ma ci vorrà un'altra tipologia di segnale perché avvenga in modo vero e proprio la fusione. Tipicamente, avevo già preso come esempio, sono le vescicole che contengono i neurotrasmettitori a livello della sinapsi. Perciò la cellula, il neurone, produce il neurotrasmettitore impacchettato dentro a queste vescicole, e finché non c'è il segnale elettrico, finché non c'è lo stimolo della cellula nervosa, queste vescicole non si fondono. quando c'è il segnale si traduce con rendere a questo punto possibile l'interazione tra la vescicola e la membrana plasmatica, in questo caso proprio nello spazio sinaptico, e questo permette il rilascio del neurotrasmettitore. Perciò io avevo le vescicole pronte, ok? La sinapsa è pronta, ok? Perciò il contatto fisico, che è esattamente fatto così, cioè questo è l'assone e questa è la sinapsi. Vi ricordate, fa come la ventosa, che tiene circoscritto, tutto sommato, lo spazio? Le vescicole sono al di sotto della sinapsi e non succede niente. Se c'è lo stimolo, questo fa sì che le vescicole si fondono e il neurotrasmettitore viene rilasciato nello spazio sinaptico. E questo stimola molto la cellula bersaglio. Okay? Perciò due tipologie, quelle che sono le secrezioni costitutive, che avvengono di default, di quelle che sono invece regolate. Potrà essere in altri casi l'interazione dell'ormone con il suo recettore, perciò una comunicazione di tipo endocrina, un'interazione, uno stimolo del recettore che ha come effetto di promuovere la fusione di queste membrane. Esistono altre tipologie di vescicole che fuoriescono dal Transgolgi e sono quelle che prendono il nome di lisosomi. Queste vescicole non hanno come destino, tra virgolette, di fondersi con la membrana plasmatica, ma di rimanere come un compartimento intracellulare. Queste vescicole lisosomiali contengono degli enzimi che funzionano a pH acido, in ambiente acido. Sono gli enzimi che permetteranno la degradazione di molecole. E il sistema, diciamo, di pulizie interno alla cellula, quello che permette di degradare delle molecole. Noi abbiamo già visto mercoledì un sistema che permette di degradare delle molecole, che è il proteosoma. Se vi ricordate, abbiamo detto, le proteine che non sono ripiegate nel modo giusto dal reticolo endoplasmatico non vanno verso il Golgi, ma sono trasportate al di fuori del reticolo attraverso delle proteine canale e marcate, potremmo dire, con l'ubiquitina, che è una marcatura molecolare che fa riconoscere queste proteine fallite da un insieme, anche in questo caso, di proteine che sono delle proteasi e idrolizzano, tagliano la proteina malformata. Ma il proteosoma è un insieme di proteine, non è un compartimento separato da membrana, ok? E questo è un modo per degradare le proteine. Esiste un altro modo per degradare le proteine, che è quello attraverso i lisosomi. Ma i lisosomi sono un compartimento, sono una vescicola. Una vescicola che contiene questi enzimi che lavorano a pH acido. Chi dice pH acido avrà come effetto sulle molecole, rispetto alla loro struttura, le destabilizza. Le interazioni che erano dovute a delle interazioni con delle cariche elettriche, se ho un ambiente pieno di protoni, dove ho dei gruppi o delle cariche meno, invece di interagire con il più della molecola stessa, interagisce con i protoni e dunque toglie la struttura, destabilizza la struttura tridimensionale di queste proteine, le rende più facilmente aggredibili da parte delle proteasi che le tagliano. Perciò, se questa è la membrana plasmatica e abbiamo qua il Transgolgi, escono tre tipologie di vescicole, queste che sono delle vescicole di secrezione, con una fusione immediata se non è regolata, una fusione che invece è solo in seguito a un segnale. Ok? Ma hanno lo stesso, potremmo dire, destino. Poi esistono una terza categoria che sono invece i lisosomi. I lisosomi contengono al loro interno questi enzimi che sono potenti degradatori di altre molecole. Sono potenzialmente, potremmo dire, pericolose in qualche modo per la cellula e dunque sono confinate all'interno di queste vescicole. Inizialmente il pH non è acido ed è il motivo per il quale questi enzimi, quando erano lo stesso presenti all'interno del Golgi, non andavano a distruggere le altre, perché dentro al Golgi il pH non è acido. Ok? Quando si forma il lisosoma, che contiene questi enzimi, contiene anche delle pompe. Delle pompe a cosa? A quale tipo di molecola? Sì, delle pompe a protoni. Farà entrare i protoni. Se fa entrare i protoni, abbassa il pH, diventa acido. Se sono entrati i protoni, il pH diventa acido, questi enzimi diventano attivi. Perciò in questo modo abbiamo avuto la possibilità di sintetizzarli, di averle prodotte in un modo inattivo, perché il pH non era ancora acido. Dal momento in cui c'è la formazione dell'isosoma, che contiene queste pompe, l'entrata dei protoni abbassa il pH, rende questi enzimi attivi. A cosa servono i lisosoma? Con quale tipologia di molecole entreranno in contatto questi famosi enzimi? Beh, noi abbiamo parlato di un fenomeno finora che è quello, abbiamo detto, dell'esocitosi. Va verso l'esterno. Ok? Vescicole prodotte dalla cellula che si fondono con la membrana plasmatica. Esiste il processo inverso, perciò questa è la membrana, la vescicola che si è fusa con la membrana plasmatica. Esiste però la capacità da parte della membrana plasmatica di formare una vescicola che a questo punto troveremo all'interno della cellula. L'equilibrio tra l'esocitosi e l'endocitosi fa sì che potremmo trovare una situazione di apparente stabilità. Il perimetro della cellula, la sua superficie, rimane stabile. Se noi avessimo solo l'esocitosi, senza l'endocitosi, cosa succede? Cresce. Esattamente quello che succede quando la cellula neuronale, che inizialmente non ha i prolungamenti, non ha l'assone. L'assone è un differenziamento cellulare. E dunque la cellula cambia la sua morfologia. Ho già accennato a questo tipo di concetto, fa crescere l'assone, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che su quel lato che sta, perché sta crescendo? Perché c'è molta esocitosi. C'è molta apporto nuova di membrana, in effetti cresce. Ok? Più aggiungo vescicole, più questo fa crescere il prolungamento. No? Sì. No! Perché si svuota l'interno? Ma ne produco altre. Le sintesi. Abbiamo detto che nel reticolo endoplasmatico c'è la produzione. L'endocitosi no. L'endocitosi fa diminuire. Se io tolgo parte della membrana, diminuisce la superficie. Con questo sostraggo della superficie. Con questo aggiungo della superficie. Ok? Perché questo avvenga, giustamente lui fa notare che in questo caso, se voglio avere proprio una crescita, devo avere uno sbilanciamento. Devo avere che l'esocitosi predomina sull'endocitosi. Se no, non riesco ad averlo. E in effetti succede questo. Quando c'è la crescita dell'assone, non è il momento in cui ci sono le vescicole sinaptiche. L'assone sta ancora crescendo per raggiungere il bersaglio. Ok? Nell'esempio che facevo prima, l'assone era già cresciuto e poi dopo doveva funzionare. Allora funziona rilasciando però una quantità minore, perché quello che conta è il rilascio del contenuto. Ma per avere la cellula che fa crescere l'assone che va a finire fino al bersaglio, devo aver fatto crescere questo elemento. Tra l'altro vuol dire che l'esocitosi, in questo caso, non avviene su tutta la superficie, ma avviene solo in un punto, in modo tale da avere la crescita di un prolungamento. In effetti è proprio un tema di ricerca, c'era stato per un po' di tempo un gruppo di ricerca che era a San Luigi che lavorava proprio su quel tema lì. Perché e qual era il meccanismo che faceva sì che da un punto in poi era favorito per crescere a formare l'assone. Perché in quel punto lì? E anche lì è una delle domande. È random? È il fatto che emette diversi e uno a un certo punto viene favorito? O c'è già qualcosa che indica che in quella direzione deve crescere un assone? Oppure l'assone rispetto ai dendriti, cosa differenzia, qual è il suo contenuto? Questi sono temi di ricerca. Perciò, se noi abbiamo un equilibrio tra endocitosi e esocitosi, abbiamo un ricambio dei componenti, ma non abbiamo cambiamento della superficie cellulare totale. Se abbiamo un aumento dell'esocitosi rispetto all'endocitosi, c'è un aumento di superficie cellulare. Se questo è soltanto in un punto, una localizzato, cresce un prolungamento. Se è random, cresce la cellula. Ok? Se l'endocitosi diventa dominante, la cellula diminuisce di volume. Adesso anticipo una cosa, tanto dovevamo farlo dopo. Ok? Sono una cellula che migra, si sposta. Si sposta perché si stira, fa l'adesione cellulare, su questa adesione si tira su e la parte di dietro deve seguire. Nella parte che diventa la parte anteriore, diventa la parte anteriore perché, rispetto al discorso che stavamo facendo, la parte anteriore cosa vede? Sulla parte anteriore cosa succede? Tra esocitosi e endocitosi, visto che era il tema di cui stavamo... Esocitosi. E se la cellula si sposta, perché della parte posteriore cosa succede? Endocitosi. perciò non rotola su se stessa, non fa trasporto di vescicole e in questo caso fa l'endocitosi dietro, trasporta, vi ricordate i piedini? Vi ricordate l'autostrada? Vi ricordate che ci sono elementi del citoscheletro? E dunque fa l'endocitosi e fa l'esocitosi dall'altra parte. Ok? Se ho una simmetria di questo tipo qua, sposto tutta la cellula. Se ho un corpo cellulare e comincio ad avere un punto solo esocitosi, il corpo cellulare rimane fermo e cresce un prolungamento. Perciò serve nella comunicazione cellulare a rilasciare del materiale all'esterno, ma serve anche alla cellula sia per modificare la sua forma, sia per svolgere tipo un'attività motoria, sia per rinnovare i suoi componenti. Perciò in alcuni casi uno guarda e dice non si muove, non mette prolungamenti, rimane con la stessa forma, non succede niente. Non è vero. Vuol dire che ha l'equilibrio. Vuol dire che quello che è in più è equivalente a quello che c'è in meno. E dunque non è mai una situazione ferma, è sempre una situazione con processi dinamici. Soltanto che noi abbiamo l'impressione sia una situazione ferma se la risultante, cioè la somma tra i più e i meno, uguale a zero. Cioè siamo all'equilibrio. Ok? Perciò avevamo detto delle vescicole, una possibilità di fare sia l'aspetto specifico tra vescicola e target, e a volte tra vescicola e target è fatto in modo tale che il target non sia membrana plasmatica generico, ma un punto specifico. In questo punto specifico che deve crescere, cosa troverò? Cosa sarà molto presente? Le snare di tipo target, perché se ho molte snare di tipo target in un punto particolare, allora è lì che si fondono le vescicole, perché se non ho le snare target la vescicola non si fonde. Ok? I nostri lisosomi che avevamo lasciato in sospeso, che erano qua, quando si forma la vescicola di endocitosi, sto prendendo dall'esterno del materiale, che a questo punto troviamo nel citoplasma, queste vescicole di endocitosi si fondono con i lisosomi. La fusione, perciò, diventa una cosa di questo tipo qua. Questi erano i nostri enzimi che a questo punto invadono l'altra parte e degradano quello che era il contenuto dentro la vescicola. Si forma quelle che saranno appunto queste strutture tra l'endosoma precoce, che è il frutto del processo di endocitosi, e poi dopo questo endosoma tardivo si fonde con le vescicole che contengono gli enzimi a formare quelle che sono i lisosomi. Perciò il lisosoma alla fine è la struttura che contiene gli enzimi che degradano e quello che deve essere degradato. Come avviene lo smistamento che ha fatto sì che all'interno di questa vescicola siano contenuti tutti gli enzimi che lavorano a pH acido? Ma questo è uno dei sistemi nel quale la tipologia di smistamento è stato ben studiato e capito. E questo è dovuto all'intervento di una forma particolare di glicosilazione. Vi ricordate, abbiamo detto, comincia già dal reticolo endoplasmatico di avere delle glicosilazioni, Alcuni sono, come dire, per seguire a che punto è la molecola dentro al reparto e farla passare al reparto successivo. Alcune di queste glicosilazioni saranno anche importanti per lo smistamento delle proteine. Ed è il caso della fosforilazione del manosio, perciò l'enzima che deve finire negli isosomi termina con un manosio, uno zucchero, dopo appunto nella forma glicosilata, questo manosio a questo punto viene fosforilato in posizione 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Perciò questa forma si dice che diventa un enzima che termina con il manosio 6-fosfato. Le proteine che terminano con questo manosio 6-fosfato sono riconosciute da proteine recettoriali, perciò qua o appena questa che è stata sintetizzata a livello del reticolo endoplasmatico. Nelle fosforilazioni l'aggiunta del gruppo fosfato in posizione 6 al manosio è l'elemento che permetterà lo smistamento dentro a queste vescicole particolari che contengono tutti questi enzimi. L'attacco sarà attraverso il recettore al manosio 6-fosfato. Il recettore per il manosio 6-fosfato è una proteina transmembranare. Questa proteina transmembranare lega tutte le molecole che hanno il manosio fosforilato in posizione 6. Chi ha il manosio fosforilato in posizione 6 va a finire dentro alla stessa vescicola. Questa vescicola, sempre rivestita, vi ricordate quello che avevamo detto dei cotomeri, quelle che coprono, coating in inglese, nel caso specifico, lo ritroveremo adesso, ne parliamo, quello che lo riveste è la clatrina. Questa molecola è quella che porta alla deformazione del doppio strato fosfolipidico e promuove la formazione della vescicola. Ricordate, abbiamo già parlato, COP1 che fa il retrogrado, COP2 che fa quello anterogrado. Quelle che fuoriescono da questo transgolgi, contengono questi enzimi, sono ricoperte di clatrina. A questo punto potremmo avere questa vescicola, perde il suo rivestimento di clatrina. Il rivestimento di clatrina ci è servito a deformare il doppio strato fosfolipidico, a formare la vescicola, ma se rimane questa copertura non avremmo anche in questo caso le SNER disponibili. Perciò si toglie questa copertura e questo va a fondersi con le vescicole endosomiali. Siamo a questo passaggio qua. In contemporanea abbiamo detto ci sono le pompe a protoni, ambiente acido, gli enzimi che avevano i loro manosio 6-fosfato, che erano tutte quelle dentro a questo ambiente, pH diventa acido, cominciano a lavorare e tagliano. Recupereremo attraverso questo sistema singoli elementi, singoli anche aminoacidi, che potranno essere riutilizzati per la sintesi delle proteine, di nuove proteine. L'endocitosi permette diverse cose, permette di recuperare molecole che altrimenti sono nello spazio extracellulare, d'accordo? Qualcosa che era qua, se faccio l'endocitosi posso averlo trasportato dentro. Permette di togliere dalla superficie anche dei recettori, perché se avevo dei recettori transmembranari, se si fa l'endocitosi in corrispondenza di questo recettore sono stati eliminati dalla superficie cellulare. Succede anche quello. Potrò avere una degradazione totale attraverso questo sistema, oppure potrò avere una degradazione parziale, e queste vescicole di endocitosi potranno anche in alcuni casi essere riciclate. Perciò l'endocitosi mi permette di eliminare dalla superficie cellulare componenti di cui o in modo permanente o in modo temporaneo non deve più essere presente la superficie della cellula. Se vado poi a fondermi con i lisosomi e faccio tutta la trafila e degrado il tutto, potrei avere però la possibilità di avere un riciclaggio del materiale che sarà stato sostratto in modo temporaneo e riportato. Succede quello nella comunicazione cellulare, il recettore che hanno stimolati dai loro ligandi vengono tolti dalla superficie cellulare e poi casomai riportati dopo. Perché questo? Perché se io ho uno stimolo continuo, non è mai un modo per comunicare. Se io mi metto a urlare, a fare tutto in modo continuo, non veicolo nessuna informazione. Per veicolare informazione devono essere oscillazioni, devono esserci cambiamenti. La voce ha senso perché è intervallata anche da silenzi. Se non ci fosse quello, non riesco a comunicare. Lo stesso avviene con la comunicazione cellulare. Comunicazione cellulare, ed è molto importante, tutti i segnali che attivano, ma altrettanto importante i segnali che disattivano. Ad esempio, abbiamo detto prima, con l'esocitosi posso avere le vescicole che rilasciano nello spazio sinaptico. E quello che succede è che rilascio, perciò la cellula viene stimolata, quella presinaptica, cioè io nel caso specifico, fa subito l'endocitosi. Come dire, ti ho dato lo stimolo e lo ritolgo subito. Uno, perché così mi recupero tutto sommato le molecole segnali. E due, perché? Perché casomai arrivasse un altro segnale, devo essere pronta di nuovo. Il fatto di avere una desensibilizzazione e risensibilizzare è molto importante. Cosa succede se guardate in faccia il sole o la luce? Dopo un po' non vedete più, perché tutti i recettori sono desensibilizzati, ok? In un colpo solo. Se noi vediamo, è che in realtà è ovvio che non sono tutti nello stesso momento. Se invece siamo accecati, e uno per un po' non vede più, è perché proprio c'è stato questo aspetto di fase di desensibilizzazione che poi dopo torna, tanto che uno rivede dopo, ok? Perché è dovuto a questi sistemi nel quale lo stimolo segue una fase che sarà di ripristino e dunque ho capito, segnale, basta. Poi dopo si potrà di nuovo esporre i recettori. Perciò questi movimenti possono essere dei movimenti che permettono un turnover molecolare e andare verso la degradazione, ma possono anche permettere un riciclo. Perciò endocitosi e la stessa vescicola rifare esocitosi dopo. Perciò questo, dicevamo, si formano queste vescicole, si staccano a questo punto dal recettore. Quello ci ha servito essenzialmente da trasportatore e in effetti da queste stesse endosomi si formano piccole vescicole che riportano i recettori per il mannosio 6-fosfato verso il Golgi, dove ricaricano nuovi enzimi e riparte il sistema. Perciò la cellula ricicla molto materiale, non lo butta via, ok? O tutti quelli che possono essere dei trasporti in una direzione sono equilibrati con dei trasporti nell'altra direzione. quello che cambia è che un ambiente carico il cargo, perché il pH non è acido. Quando c'è la fusione dall'altra parte, il pH è acido, rilascio il cargo. Quei recettori trasportatori sono riciclati, tornano loro da questa parte. Queste vescicole potevano o finire qua oppure essere riciclate. Perciò vedete che i movimenti non sono unidirezionali. C'è molta comunicazione intracellulare attraverso questi meccanismi. La clatrina, vi dicevo l'altra volta, questi ecotomeri formano queste specie di strutture abbastanza complesse, ma la molecola, vedete, questa è la molecola cristallizzata vista in microscopia elettronica, e in questo caso forma questa struttura molto particolare, tante di queste molecole che si organizzano le une rispetto alle altre, formano alla fine questa struttura di cui il modello molecolare diventa quasi una palla. E capite che se questo ha deformato la membrana, in questo caso, del Golgi. Lo stesso è la clatrina che mi permette di fare l'endocitosi. Con lo stesso meccanismo devo deformare, questa volta, la membrana plasmatica a formare questa vescicola. Perciò si organizzano, ok? E tante di queste molecole con queste specie di forma ad uncinetto si associano fra di loro. Questo è l'elemento di membrana dentro, e l'associazione delle molecole produce la forza che deforma il doppio strato fosfolipidico a permettere la formazione di una vescicola. Questa è la continuità dei compartimenti. Questa colorazione in rosso ritraccia quello che abbiamo già ampiamente discusso, e che è la continuità di compartimento dal lume del reticolo endoplasmatico, che è in continuità con l'involucro nucleare, con vescicole, il rosso è sempre dentro, la vescicola, nel lume della vescicola, il lume del Golgi, e questo corrisponde all'atto invece extracellulare. Credo che questo ormai la membrana plasmatica. A questo punto abbiamo finalmente portato tutti gli elementi e abbiamo fatto questo viaggio dal centro verso la periferia. Cosa abbiamo portato alla periferia? Abbiamo portato nuovi fosfolipidi di membrana associati al colesterolo, abbiamo portato proteine che possono essere proteine transmembranari oppure proteine associate alla membrana. Se sono sul lato extracellulare, sono proteine che sono state sintetizzate da ribosomi associati al reticolo endoplasmatico. Lume del reticolo endoplasmatico, lume del Golgi esterno della cellula. Perciò abbiamo un doppio strato fosfolipidico, le nostre molecole di colesterolo, le molecole transmembranari. Se questo è lo spazio extracellulare, si affaccia alla superficie extracellulare i residui di zuccheri, frutto della glicosilazione, sia delle proteine sia dei lipidi. A seconda dei tipi cellulari, questo tipo di presenza di zuccheri può essere più o meno importante. Lo discuteremo rapidamente. Abbiamo delle proteine che sono associate ma sul lato extracellulare, abbiamo delle proteine associate ma sul lato intracellulare. Vedete che ci sono poi questi elementi sottostanti qua e quelli anche all'esterno. Perché? Perché la cellula non è nel vuoto, La cellula è associata o a un'altra cellula, e saranno i contatti cellule-cellule, oppure, come è rappresentato qua, a una matrice extracellulare, che sono delle proteine che sono state prodotte dalle cellule e secrete fuori. Sul lato intracellulare il collegamento è con il citoscheletro, l'impalcatura interna, e in particolare con i filamenti più piccoli, che sono i filamenti di actina, anche chiamati microfilamenti. Allora, i microfilamenti, c'è in particolare una specie di intreccio sotto la membrana plasmatica, si chiama l'actina corticale, che è subito sotto la membrana plasmatica, ed è un po' una situazione analoga a quella che abbiamo descritto per il nucleo scheletro con la lamina nucleare, vi ricordate? E anche questo era importante per la struttura stessa del nucleo, il citoscheletro è importante per la struttura della cellula stessa. Il glicocalice è lo strato extracellulare che corrisponde alla presenza di questi zuccheri e a molecole associate a questi zuccheri. È particolarmente importante, ed è una struttura specifica, degli epiteli. Perché questo? Gli epiteli sono tutte le cellule che sono in contatto con l'esterno. E se io dico in contatto con l'esterno, posso avere un potenziale rischio di danneggiamento della cellula se è a contatto con l'esterno, e con l'esterno può essere anche l'intestino, ok? Perché l'intestino è l'esterno per l'organismo, ok? Il lume dell'intestino corrisponde a una struttura esterna, tant'è che quello che è a contatto con quello che noi possiamo aver ingerito e dunque proviene dall'esterno. Perciò c'è un aspetto che può essere di rischio e bisogna proteggere le cellule, e il glicocalice è tipicamente una zona che permette anche di proteggere. Offre, come potremmo dire, un cuscinetto prima di avere accesso direttamente alla membrana plasmatica. Offre anche una resistenza meccanica, e l'altro elemento molto importante è che permette, tipico per poter intrappolare delle molecole d'acqua, perciò lascia uno strato molto acquoso, molto umido. Se si rompe questo tipo di struttura, se viene a mancare questo glicocalice, questo vuol dire che possono esserci alcune patologie accompagnate a questo. E vi farò vedere alcuni esempi. Allora, il glicocalice è questa parte, a questo punto, questo è il lato citosolico, la membrana plasmatica con il suo doppio strato fosfolipidico e l'esterno della cellula. Queste sono proteine transmembranari, glicosilate sulla parte extracellulare, perché gli enzimi della glicosilazione erano localizzate nel lume del reticolo endoplasmatico, nel lume del Golgi. Questi possono essere questi zuccheri associati a proteine, si parla di glicoproteine, oppure associati ai lipidi, si parla di glicolipidi. Vi dicevo, tutte le cellule hanno una presenza di glicoproteine, di glicolipidi alla loro superficie. Alcuni tipi cellulari hanno questa forma di differenziazione molto spinta, cioè il differenziamento cellulare fa sì che alcune cellule utilizzano o sfruttano al massimo una tipologia, una caratteristica. Perciò ci sono alcune cellule che hanno veramente questa parte di glicoproteine e di glicolipidi molto molto abbondanti. Da un aspetto di questo tipo qua, cioè addirittura si può avere che il contorno della cellula, ok, è decisamente sottolineato, poi si usano delle tecniche particolari per poterlo evidenziare, ma vedete questa abbondanza, cioè non è lo spessore del doppio strato fosfolipidico che si vede qua, ma il doppio strato fosfolipidico è il bordo e sopra c'è tutto lo spessore di questi zuccheri. Questo è il nucleo, questo è il citoplasma di questa cellula. Lo stesso si vede, questo ad esempio è a livello intestinale, in effetti questo si osserva anche molto quando si parla di mucose. Lo strato dove ci sono le mucose perché c'è, il muco è formato da molte di queste zuccheri e acqua e da un ambiente che protegge molto. Se viene a mancare questo, in effetti se c'è un problema di disidratazione è perché viene a mancare il glicocalice che altrimenti intrappola le molecole d'acqua. Protegge anche dai microorganismi, protegge anche da molecole che anche senza essere nere potrebbero essere tossiche per le cellule. Perciò fa come un filtro in qualche modo. In questo caso sono proprio lì sul bordo, ok? A permettere appunto questo strato protettivo. L'ho portato questo come esempio perché sono importanti in struttura, quale può essere ad esempio la cornea. Cioè la cornea è uno strato epiteliale, ok? E questo strato epiteliale è esposto, perché l'occhio, cioè la cornea è esposta all'esterno. Cosa facciamo? Perché è necessario in realtà chiudere l'occhio o la palpebra batte? Perché riporta il film di acqua, cioè serve a quello, riporta acqua. Quando noi abbiamo gli occhi aperti si disidratano. Per combattere questo si chiude l'occhio, si riapre. Ho lasciato un film d'acqua. Vabbè, poi c'è anche gli aspetti di aumento della superficie cellulare, però protetto da questo tratto del glicocalice e io l'ho identificato come questo prato verde, quello dalle mie parti, quello della Normandia dove piove sempre e dove ci sono proprio questi prati, c'è un verde molto diverso da quelle parti, però uno capisce anche perché. Vi dicevo, il fatto di chiudere l'occhio permette di ripristinare il film d'acqua. Nel caso della cornea, questa è la cellula epiteliale della cornea, questo è lo strato del glicocalice e questo ambiente appunto pieno d'acqua che permette di mantenere attraverso queste molecole la cornea idratata. Perciò abbiamo fondamentalmente un film di lacrima che ricopre la cornea. Esiste una patologia che è quella dove c'è una disidratazione dell'occhio, una cosa molto molto dolorosa e che in alcuni casi è dovuta proprio a un malfunzionamento delle cellule della cornea che non producono più il glicocalice, non producono più lo strato con tutti questi zuccheri. Quando succede una cosa di questo tipo qua, succedono appunto questo, che poi dopo dà anche un aspetto esterno che si può vedere con la cornea che è alterata, ma è alterata dove appunto viene a mancare quello che è il glicocalice. Perciò è la cellula che non produce più a sufficienza di queste proteine lipide glicosilate a formare il glicocalice, che è molto importante in questo caso perché mantiene questo film di idratazione. Cioè, quando si fa così, anche se il movimento della palpebra non è alterato, è come quando piove su un terreno desertico. Non trattiene l'acqua. Piove, ma l'acqua, cioè, subito da un leggero film acquoso, che però asciuga subito, proprio perché analogamente a quanto fa la differenza tra il deserto e il prato della Normandia, in un caso c'è quello che ha tutta l'erba che mantiene tutta l'umidità, e nell'altro caso c'è invece uno strato diventato desertico. Beh, sulla cornea succede lo stesso tipo di cosa, è quello che è la sindrome dell'occhio secco, che trova almeno in una delle sue forme. Lo stesso se viene a perdere questo tipo di cosa è raffreddore. Cosa succede quando uno ha raffreddore? Non sente più niente. Vabbè, il fatto che lacrime lì è un altro tipo di cosa, però perde l'olfatto, no? Uno dice, ah, oh, non passa, andato, non esco assolutamente più, non sento niente. Perde il gusto e perde l'olfatto. Però è reversibile, perché in questo caso non è un problema come era nel caso dell'occhio secco, in cui avevamo perso lo strato mucoso, lo strato del glicocalice. In questo caso cos'è? E invece è molto più spesso, molto più grosso, c'è un eccesso di produzione, e quello che non riesce più a venire è che la molecola odorosa che deve andare a raggiungere il recettore sul neurone olfattivo, quello che ci fa normalmente sentire, normalmente c'è il glicocalice, perché in modo tale che se è una cosa tossica che io respiro, non vada subito a danneggiarmi le cellule, fa il filtro. Ma se il filtro è così diventato così spesso, la molecola odorosa non riesce mai più a trovare il suo recettore. E dunque non sento niente. Questa è l'anosmia temporanea. Quando poi mi è passato il raffreddore, ritrova l'equilibrio, ok? E ritrovo la funzione olfattiva. Se invece ho respirato qualcosa di tossico, posso avere un'anosmia definitiva, cioè temporanea o definitiva. Perciò, nel caso dell'epitelio olfattivo, sono delle cellule che hanno anche delle cilia, poi vedremo cosa vuol dire le cilia, e poi c'è lo strato mucoso. Se diventa troppo spesso, le molecole odorose non arrivano più a legarsi con il recettore esposto sulla superficie della membrana plasmatica a livello delle cilia. Se invece ho respirato qualcosa di tossico, perciò queste sono le molecole odorose che devono andare proprio a contatto, ok? Se ho avuto però respirato una cosa tossica che mi ha distrutto queste cellule, perciò questa è la cavità nasale, questi sono i recettori olfattivi che abbiamo così in alto della parte del naso, subito c'è l'osso della piastra cribriforme, perché questi neuroni che sono esposti sulla cavità nasale in modo tale da respirare, dall'altra parte proiettano con la sona che è stato fatto crescere, ok? Che ha attraversato la piastra cribriforme e fondamentalmente l'osso, ok? La parte lì sotto dell'osso del cranio, e da lì ci sono queste fissure, questi passaggi, gli assoni sono passati di lì, il corpo cellulare è sempre nell'epitelio olfattivo, è passato solo l'assone, ok? E va sui bulbi olfattivi che sono due parti davanti all'encefalo. che troviamo qua. Ok? Dove a questo punto la sinapsi stimola un altro neurone fino alle vie centrali che dicono che bel fiore. Ok? Perciò attraverso questo esempio c'è il glicocalice, che è l'interfaccia tra la molecola odorosa e il fatto che la molecola possa legarsi al suo recettore. Il recettore attiva, porta un segnale intracellulare che andrà fino a stimolare le vescicole che si rilasciano, stimolano le vie centrali, fa tutto quel circuito lì e due alla fine concludo, puzza o invece è piacevole. Ok? Perciò c'è l'integrazione dell'informazione a livello centrale. Se però sono questo era la rosa. Se però questo avviene in una situazione in cui questo glicocalice è stato aumentato di così tanto perché questo poveretto ha raffreddore, allora non riesco più a avere l'interazione tra molecole odorose e il suo recettore. Se ho respirato qualcosa di tossico che mi ha distrutto quasi tutte le cellule, ma lasciarmi un compartimento staminale che potrà riprodurre nuove cellule, avrò magari per alcuni giorni perso la funzione olfattiva, ma mi torna. Ho un'anosmia temporanea. Sono stata esposta a qualcosa che mi ha fatto morire le cellule. Se ho ancora lo strato basale che contiene le cellule staminali, sarà reversibile. Se quello che ho respirato è stato così forte da distruggere anche lo strato basale, cioè tutte le cellule che erano lì presenti, fino all'ultima, questo è irreversibile. Non riuscirò mai più a sentire gli odori. Ok? Questo solo per darvi un aspetto pratico, esiste anche nella trachea. E così vi lascio all'intervallo della trachea, ok? E il commento lo trovate da soli. Questa è la trachea normale. E questo è l'altro. Ok? Facciamo 5 minuti di intervallo, fate quello che volete. E poi dopo ci troviamo.